Innanzitutto ringrazio l'Università San Raffaele e in particolare la professoressa De Monticelli che mi hanno invitato a questo incontro. La ringrazio in particolare anche delle eccessivamente buone parole con cui mi ha presentato e devo dire innanzitutto che con quello che ha detto stasera mi trovo pienamente d'accordo. Cercherò comunque di affrontare l'argomento che è proposto da un altro punto di vista, non assolutamente tentando di fare il profeta, perché non lo sono, e devo dire anzi ho una certa antipatia il concetto stesso di profezia. Ho presentato sì delle tesi per una riforma religiosa, ma posso sperare che rappresentino una strada per il futuro, lo spero, ma sicuramente non mi azzardo più oltre alla virtù teologale della speranza. Credo che, a parte la brevità del tempo, il problema sia di difficile soluzione, ma anche perché i cristianesimi sono tanti, e bisognerebbe muoverci, pensare il cristianesimo, diciamo così, non solo della nostra società, della società occidentale, più a livello forse planetario. E poi quale cristianesimo? Certamente io ho una certa familiarità appunto con la tradizione spirituale, quella che spesso si chiama mistica, dove si dice che siano come i vertici in un certo senso, no? Di approfondimento, di conoscenza spirituale. Bene, ma questi stessi autori che appunto io amo, sono tutti quanti convinti, lo diceva peraltro anche Guglielmo di Occam, che la fede cristiana sia già tutta tenuta dalla vecchietta ignorante che non sa il latino. Beh, ora comunque il latino non lo sa più quasi nessuno, quindi la situazione è migliorata. Insomma, dalla betula, la vecchietta ignorante che scaldava le panche della Chiesa, beh, lei già possedeva, diceva Guglielmo di Occam, per intero la fede cristiana. E quindi il discorso che io cercherò di fare brevissimamente, prendetelo naturalmente con tutte le dovute cautele. Volevo proprio partire, l'ha detto il presentatore, da un paio di citazioni di Nietzsche, che come sapete non passa per essere particolarmente amato dai teologi e dalla Chiesa, ma che a mio giudizio invece merita molta attenzione. Nietzsche scrive in Genealogia della Morale che noi dobbiamo pagare 2000 anni di cristianesimo e stiamo precipitando e cadendo nell'opposto. È come un fio da pagare di 2000 anni di cristianità, insomma, forse anche imposta, non sentita, non so, poi stiamo precipitando nell'opposto, proprio in un anticristianesimo programmatico. Mi sembra che avesse ragione. D'altra parte, quasi negli stessi anni, in un frammento cosiddetto postumo, Nietzsche stesso scrive: stiamo diventando sempre più cristiani. Che a prima vista ovviamente spiazza un po', perché, ma non è così, perché è la stessa osservazione, diciamo così, con un'angolatura diversa. Quando dice stiamo diventando sempre più cristiani, perché premetto che secondo me ha ragione anche in questo, usa la parola cristiano in un senso negativo, dove cristiano vuol dire decadente, debole, quelli, molto bello, che hanno perduto il pathos della distanza, che hanno fatto tutto melassa, no? Per cui tutto è uguale, e in questo sono democratici, nel senso con cui lo dice Nietzsche, no? Cioè bassi, volgari, come la parola stessa laico dice, perché in greco laico è una parolaccia e applicata alle donne non va detta, perché laicazzo in Aristotele significa io faccio la puttana. Ma in questo senso, no, stiamo diventando sempre più cristiani, senza nobiltà, senza verità, senza, ecco, quello che forse ai nostri giorni si può vedere attraverso una forma di lassismo, insomma, no. Va bene, questo secondo me è vero, queste osservazioni di Nietzsche sono vere, ma toccano il problema del cristianesimo solo da un punto di vista, diciamo così, sociale, sociologico, forse anche politico. E credo che la spiegazione predominante debba essere il fatto, anche questa è una tesi molto unzeitgemäßig, non politica, inattuale, della funzione sradicante della ricchezza. È perché il benessere, la ricchezza, porta tutto verso il basso. E qui i grandi maestri come Tucidide, come Platone, eccetera, non hanno dubbi. Mentre la povertà genera la virtù, la ricchezza genera corruzione. Vero? E questo, direi, sto parlando sempre, diciamo sì, dal punto di vista di Nietzsche, però in larga misura faccio mie queste considerazioni. Ma direi non ha grande importanza. Perché? Perché da questo stato di cose, io credo che anche il versante, molto giustamente Roberta De Monticelli sottolineava, si possa in qualche maniera inserire in questo tipo di discorso, beh, tutto ciò non tocca affatto, parliamoci chiaro, la eventuale verità del cristianesimo. Tutto ciò è, se è vero, a me sembra vero, insomma, si può discutere, è ampiamente spiegabile, anche perché appunto, ancora seguendo le parole di Nietzsche, questa volta proprio dell'Anticristo, del libro che si chiama Anticristo, ma la Chiesa non ha mica capito niente. Di cristiani ce n'è stato uno solo, che è morto sulla croce. Quello suo era Evangelion, buona notizia, poi il resto è stato Deus Angelion, è stata una cattiva notizia, di cui, secondo Nietzsche, il primo responsabile è Paolo, ma questo lasciamolo perdere, però di fatto questa tesi, diciamo così, nietzschiana, si sposa in maniera mirabile con alcune delle tesi, scusate la ripetizione, tipiche della tradizione spirituale. Perché la tradizione spirituale, sto parlando del mondo cristiano, forse anche in particolare del mondo cattolico, perché recuperando la battuta di Roberta De Monticelli, ma guarda che un mistico che non diventa cattolico è un dilettante, diceva Harnack, vero? Perché non ti devi meravigliare troppo che Silesius sia passato dal protestantesimo al cattolicesimo. Questa era soltanto una battuta. Dicevo, i grandi maestri della tradizione spirituale del mondo cristiano, da San Giovanni della Croce a Maestro Eckhart, ma quelli che volete sostanzialmente, sono concordi in questo, nel dire che non si deve credere qualcosa e quindi presentare poi una teologia la quale è quasi impossibile non divenga una teologia, non stabilisca una relazione d'appartenenza, un gruppo, una chiesa, una setta, noi contro voi. Ancora Nietzsche, quando siete riuniti in cinque c'è sempre un sesto che deve morire. Non si tratta di credere, ma di essere. Quando Nietzsche nell'Anticristo rimprovera ai cristiani, beh, che non sono tali, vero? Sono alla Chiesa, di sostanzialmente aver tradito, cioè non aver neanche capito, quella banda di disperati non capì niente del maestro, no? Del suo sublime distacco. E trasformò per forza, non poteva fare diversamente, una realtà presente, un essere interiore, un essere, sì, l'aggettivo spirituale mi sembra il più adatto, insomma forse basta essere, ma trasformò l'essere in un credere, quindi in un rimandare a, perché la credenza è per forza un rimandare a qualcos'altro. Attenzione, dico sempre credenza e non dico fede, perché fede, giustamente, proprio i teologi ortodossi, insomma, a cominciare da Tommaso d'Aquino, sottolineano che la fede non è una credenza, la fede è la vita dell'anima. Poi ha anche, in qualche misura, una quasi ineliminabile dimensione di tipo noetico, un credere, come dire, qualche cosa, credere in Dio, credere nella vita eterna, un qualche contenuto forse non può fare a meno di darselo, forse, perché in realtà, diciamo pure i vertici della tradizione spirituale cristiana, questo contenuto lo eliminano del tutto. E parlano di un nulla sapere, no? Non voglio citare sempre Maestro Eckhart, che è pure quello che amo di più, ma siccome sono uomo sospetto, vero, citiamo il dottore della Chiesa Giovanni della Croce. Giovanni della Croce, vero? È nel nulla, di fronte al nulla, che il mio intelletto diventa l'intelletto divino. E questo è il linguaggio della tradizione spirituale cristiana, che io credo, e qui, beh, ovviamente superfluo dire che sono io che lo credo, visto che sto parlando io, ma che io credo sia l'essenziale eterno del cristianesimo. E mi permetto, guardate, non per, come dire, per patriottismo, perché io, sì, è chiaro, sono nato nel mondo cristiano, cattolico, tale, educato, eccetera, però credo di poter dire in tutta onestà di aver preso congedo già dalla mia fanciullezza, perché leggevo il dizionario filosofico di Voltaire negli anni del ginnasio, e quindi, insomma, i laici contemporanei, devo dire, non mi toccano più di tanto. Credo di aver preso congedo da questa sorta di, come dire, di patriottismo, no? Cioè, però ritengo che si possa dire che mai come nel cristianesimo, senza aggettivi, cattolico, protestante, cioè, sia forte, sia presente l'esperienza, appunto, di una verità che non è un contenuto da credersi, ma che è un essere. Io sono la verità, no? Dice Gesù di se stesso. E i suoi discepoli, quelli che lui chiama amici, no? ripetono in maniera certamente che può apparire blasfema, no? Non a caso Roberta De Monticelli, non ti devi meravigliare che predomini nel nostro mondo oggi, ma forse anche ieri, il linguaggio che te giustamente stigmatizzi. Perché il linguaggio forte della tradizione spirituale è un linguaggio che può apparire blasfemo. Se tu dici, come l'amico Silesio, io sono la luce eterna, ma insomma, qui siamo, è lo stesso linguaggio che portò qualcuno sulla croce, vero? Io sono la verità, io sono la luce eterna, che eternamente risplende. Il regno di Dio è dentro di voi, è qualcosa che ci appartiene in proprio, che noi stessi siamo. Maestro Eckhart dice: il regno di Dio è Dio stesso, che cos'altro vuoi che sia? E questo tu stesso lo sei, questo tu lo sei. Ecco, sotto questo profilo, anzi aggiungo, ancora 5 minuti soltanto, che a mio modo di vedere, perché io in fondo sono ottimista, no, sul futuro del cristianesimo, cioè sono convinto che le prove sono sempre importanti, sono purgaciones, no? Sono qualcosa che fortifica, e il passare attraverso l'esame della scienza, della storia, ecco, sia importante. In fondo il grande cardinale Newman, che tu conosci bene, parlava di sviluppo del dogma, no? Cioè di un qualche cosa che acquisisce sempre una maggiore consapevolezza di se stesso. E dicevo però, in proposito, e mi sembra una delle cose più belle e importanti del nostro tempo, sia il contatto con le altre religioni, cioè il fenomeno, per altri versi forse deprecabile, della globalizzazione, sotto il profilo religioso a me sembra una cura salutare, perché il venire in contatto e lo scontrarsi, incontrarsi, ma un incontro è sempre uno stare contro in qualche maniera, no? Con le grandi tradizioni, in particolare appunto sto pensando a quelle dell'Oriente, quindi non solo islamismo, ebraismo, con i quali bene o male, forse più male che bene, insomma, si è sempre in qualche maniera stati in contatto. No, ma sto parlando con le grandi tradizioni dell'India, col cosiddetto induismo, col cosiddetto buddismo. Questo sia estremamente salutare per il mondo cristiano, perché lo costringe, e questa è anche, diciamo, l'auspicio, la speranza che io nutro, lo costringe o a vedere veramente le sue radici, o a perire, o a scomparire. Ora, se scompare, pazienza, insomma, perché ciò che non regge alla prova scompare, e non si deve piangere più di tanto, anche se devo dire personalmente io ho nostalgia della vita civile e religiosa di 50 anni fa. Io vivo a Firenze, e devo dire, se penso alla Firenze della mia infanzia, diciamo 50 anni fa, la Firenze civile e religiosa, dove l'anno aveva un senso, dove il carnevale era carnevale, la quaresima era quaresima, beh, io provo nostalgia, non posso negarlo, di fronte a questo appiattimento e banalità per cui è sempre carnevale o è sempre quaresima, insomma,
o Halloween,
vero? Già ora c'è anche Halloween, sì. Però devo dire, pazienza, insomma, no? Le forme storiche transitorie se ne vanno e festa finita, ma o perire o tornare agli inizi. Ecco, con questo concludo il mio intervento. Il futuro, l'avvenire del cristianesimo è come sempre hanno predicato i riformatori del mondo cristiano, un tornare agli inizi. Non solo i riformatori del mondo cristiano, mi viene in mente, ahimè, tanto più grande di me, ma insomma il mio cittadino Machiavelli, però la religione cristiana sarebbe stata del tutto spazzata via se non fosse stata riportata ai suoi inizi da Santo Francesco e Santo Domenico. Però bisogna ritornare agli inizi, e gli inizi io credo appunto siano questa scoperta interiore della verità, questa scoperta interiore dell'essere, della luce, con la quale appunto con la quale si è sempre all'inizio. Uno dei fondatori anche del dogma cristiano, ma soprattutto della mistica cristiana, che si chiama Gregorio di Nissa, nel suo libro La vita di Mosè mette in bocca a Dio che parla a Mosè queste parole: con me percorrerai sempre inizi. E questa gioia dell'inizio vorrei appunto comunicare a tutti voi. Grazie.
Poi epoche più simili alla nostra, in cui questo produce farsa e caos. Ecco, questa è però l'Italia che, grazie a Dio, la tragedia la vede meno che altrove. Ecco, ma questo non so se ho risposto però a te, quasi non ho risposto, ma ho già parlato troppo, quindi passo la parola a Marco.
Ma temo che anch'io risponderò poco alla domanda perché dovrei dire molto semplicemente, umilmente, ma non lo so come sarà, insomma. Però mi permetto lo stesso di fare qualche osservazione in merito. Ma dunque, per quanto riguarda il discorso, diciamo così, via monastica, no? Cui ha accennato Roberta e come poi hai ripreso nel tuo intervento, ma io devo dire che, innanzitutto devo confessare la mia profonda simpatia, il mio amore per la storia della tradizione monastica medievale, soprattutto perché nel Medioevo si è dispiegata, ma prima ancora, vero? Del mondo greco-ortodosso, poi di quello cattolico, e fino diciamo a noi. Però con altrettanta sincerità credo che sia una, diciamo, grandissima parentesi sostanzialmente chiusa. Chiusa non vuol dire che non ci saranno più, questo non lo so, anzi ci sono ancora, sotto certi aspetti sembra anzi che vi sia un rifiorire, eccetera. Quindi io non sto facendo un discorso, ancora una volta, di tipo sociologico, cerco di mirare, come dire, alla cosa. Perché credo che sia sostanzialmente conclusa? Perché anche nella forma, diciamo, più elevata che noi conosciamo, faccio subito una citazione, forse qualcuno di voi conosce la cosiddetta lettera d'oro di Guglielmo di Saint-Thierry, che è una cosa bellissima, insomma, che appartiene alla storia del monachesimo, insomma, tutto sommato benedettino, e che è uno dei vertici veramente della letteratura spirituale cristiana. Bene, anche nei suoi vertici è però il mondo, il monastero, insomma, l'istituzione, il gruppo, eccetera, ha pur sempre, come si diceva prima, bisogno di un reticolo che faccia da relazione d'appartenenza, ha bisogno di regole, del resto nulla societas sine lege, ha bisogno di un tipo di vita comune, ha bisogno di libri. Bisogna che in qualche modo, altrimenti diventa proprio assolutamente eremitismo la forma di, ma non credo che fosse questo a cui alludevate voi. E questo riporta, nonostante tutto, appunto al discorso che si faceva prima. C'è un bellissimo aneddoto medievale che lo spiega. Riguarda proprio la vita monastica, è bellissimo, solo va inteso. Dunque, di un monaco che si è ritirato in monastero per raggiungere la perfezione e quindi per essere completamente distaccato, per avere il perfetto distacco, si è ritirato in monastero e ha svolto la sua vita monastica in maniera rigorosa, seria, eccetera, facendo quello che doveva fare e in particolare coltivando l'orticello, il giardino, le sue piante, eccetera. E quando muore, quando si congeda dalla vita, non può fare a meno di guardare con rimpianto a questo giardino, a questo orticello che lui con tanto amore ha coltivato. Guardate che è molto bella, è molto fine, perché coglie, se la si sa interpretare, direi il pericolo maggiore, pericolo, cercherò di spiegare perché, il pericolo maggiore che diciamo una vita spirituale, cui una vita spirituale va incontro, quello che i medievali chiamavano gula spiritualis, cioè l'attaccamento che si può provare per il proprio distacco, questa risorgente, quasi inesauribile fonte di Eigenschaft, di appropriazione, di egoismo, che le nature spirituali conoscono ben più profondamente che non le nature più volgari. Perché l'attaccamento più vero, più forte, non è quello al denaro, non è quello al sesso, non è quello al potere, insomma, diciamo sì, le forme più, diciamo, più consuete o quelle che la gente pensa siano le più forti e che pure sussistono, intendiamoci bene, le conosciamo, ma non sono assolutamente il più forte, nessuna di esse è il più forte attaccamento all'ego. Il più forte di tutti è veramente questo rischio terribile di autocompiacimento spirituale che coglie sempre, appunto, anche e soprattutto chi il distacco conosce. Ecco, non so se mi sono spiegato, ma io credo che in fondo l'esperienza monastica non possa sfuggire a questo. Però, venendo un attimino incontro alla domanda che faceva il nostro moderatore, io mi sembra di essere anche qui d'accordo con Roberta, non sono affatto convinto che, come dire, la dimensione personale non sia anche poi sociale e politica. Perché? Ma perché mi permetto di non parlare in prima persona, ma di citare sempre questi antichi maestri. Te ti devi preoccupare non di fare qualche cosa, ti devi preoccupare di essere in un certo modo, perché poi il fare seguiterà l'essere. Se tu sei buono, farai cose buone. Non ti preoccupare di fare, perché se ti preoccupi di fare, poi tu entri nella catena infernale del finalismo, dei tatticismi, dei machiavellismi, delle strategie e tutto questo repertorio. Guardate, lo si può vedere e lo si vede nella vita personale, prima di vederlo a livello, non lo so, della politica o della politica di Ruini o che so io, va bene? Lo si vede nella vita personale. Tutte le volte io mi propongo degli scopi, dei fini, che magari sono buoni, no? Non sono mica. Però subito viene, per esempio, lo strumentalizzare la gente. Io devo fare così, e questo stai tranquillo che è male, stai tranquillo. E poi in fondo lo sai benissimo, perché la coscienza te lo dice chiaramente, in ogni istante, non ti chiedere cosa devi fare, sto citando le istruzioni spirituali di Maestro Eckhart, non ti chiedere mai cosa devi fare, perché cosa devi fare te lo dice in ogni istante le circostanze, ti devi preoccuparti del come. Anche Kant non era lontano da questo, vero? Ti devi preoccupare del vi, non del vas. Preoccupi di essere buono e di fare bene quello che devi fare, perché quello che devi fare te lo dicono le circostanze. Se ti trovi a essere militare, fai bene quello. Se sei padre di famiglia, fai bene quello. Ma in ogni istante, Dio, o se preferite, le cose, gli stoici dicevano in fondo il fato, no? Ma è la stessa, no? Ti dicono cosa devi fare. In ogni istante. Te devi, un'opera sola è quella che spetta a te. Distaccati da te stesso, che è poi l'insegnamento evangelico. ab renunciare se ipsum. Chi vuole essere mio discepolo rinunci a se stesso. Questo non so se si svolga meglio nel monastero. Certamente si svolge benissimo anche fuori. Ecco. E te sei monaco in casa tua con tua moglie e con i tuoi figli o in mezzo alla gente. E operari seguitur esse, farai pure del bene, ma non ti devi preoccupare che sia questo che devi fare. Te devi solo preoccuparti di essere in un modo. E non a caso questi maestri del distacco, i maestri della rinuncia a se stessi, del odiare la propria anima, eccetera, poi sono stati quasi tutti dei grandissimi uomini della carità, dell'azione. Sembra contraddittorio, ma non lo è così. E questo anche nel presente. Vi faccio due nomi per dimostrazione. Uno, i più giovani non sanno, forse non sanno chi è, ma chi ha la mia età lo sa, Hammarskjöld, il segretario delle Nazioni Unite, che morì probabilmente ammazzato in un incidente aereo sui cieli del Congo, mentre cercava di riportare la pace nella guerra civile che aveva preso il Congo dopo la liberazione dal Belgio, eccetera. Hammarskjöld ha lasciato un bellissimo diario dove quest'uomo d'azione, era il segretario delle Nazioni Unite, meditava e scriveva tutte le sere sulla Bhagavad Gita, su Meister Eckhart, eccetera. Lui era protestante, questo non ci disturba affatto. Ben più nota, Madre Teresa di Calcutta, la quale è nota per le attività di carità, ma è meno nota, ingiustamente, per la sua dimensione appunto di contemplativa e per le cose che ha scritto, ha lasciato, non volendo faire le livre, no? Come ahimè noi torvi intellettuali facciamo sempre, ma ha lasciato la testimonianza piena appunto di una vita che è una vita nel distacco e guarda caso quanta ricca d'azione. Io credo che questo si possa verificare tranquillamente appunto a ogni livello, anche a quello per eccellenza politico, e quindi devo dire non sento questo problema. Quanto poi appunto a cosa farà l'istituzione ecclesiastica, i suoi vertici, i suoi capi, io non lo so, ma qualcuno mi ha, come dire, ripetuto la vecchia accusa di non essere cristiano, ma io in realtà mantengo la reverenza per le somme chiavi e sono convinto che Dio non abbandonerà i suoi.
Grazie.